Bentrovati ragazzi, nonostante il campionato di Premier League sia fermo per l'ennesima sosta nazionale di questo inizio di stagione, abbiamo deciso di dedicare una puntata di From the Stands proprio alla nazionale inglese. Quindi con me c'è come sempre Gioele Anelli. Ciao Gioele.
Ciao Andre, ciao a tutti, ben ritrovati.
Allora, nonostante la nazionale inglese non abbia un passato piuttosto vittorioso, perché l'unico trofeo al momento è il mondiale del 1966 vinto in casa, diciamo che nell'ultimo periodo, più o meno diciamo l'anno precedente al mondiale del 2018 e poi per tutto il mondiale del 2018, ci aveva abituato bene. In realtà poi anche nella fase di qualificazione ai prossimi europei la squadra di Southgate aveva fatto bene, risultati convincenti, c'era stata una sola sconfitta contro la Repubblica Ceca in Repubblica Ceca, quindi un campo ostico, diciamo, dove la sconfitta può essere contemplata, ma in ogni caso aveva inanellato una serie di risultati molto molto positivi. Quello che dal mio punto di vista è successo è stata una sorta di involuzione, quantomeno nello stile di gioco, proprio dal mondiale. È vero che molti rimarcano sul fatto che in Russia l'Inghilterra non abbia affrontato degli squadroni, però è pur sempre vero che quando ti ritrovi lì, queste fantomatiche piccole nazionali le devi pur sempre battere per arrivare in fondo. E era una squadra che comunque convinceva dal punto di vista del gioco, segnava tanto, cosa che negli anni precedenti riusciva a tratti, e non era una costante, diciamo, del gioco dell'Inghilterra segnare tanti gol, e quindi ci aveva un po' abituato bene. Poi qualcosina è successo. Ora, dall'Inghilterra rimbalzano ovviamente opinioni discordanti. C'è chi crede fermamente in Southgate e creda ovviamente che sia l'allenatore giusto per guidare l'Inghilterra ai prossimi europei, chi invece se ne vorrebbe già liberare, tanto che mi è capitato di leggere, specialmente su Twitter, a fine del primo tempo della partita contro il Belgio, magari alcune pagine, alcuni profili che chiedevano cosa cambiereste, no, nell'Inghilterra per recuperare lo svantaggio, e in molti rispondevano se c'era l'opzione di cambiare allenatore. Ora, ovviamente, questa è l'esagerazione del momento, però è indubbio che il prossimo torneo, mi riferisco ovviamente a Euro 2021, rischia di essere l'ennesimo buco nell'acqua di questa nazionale. Io sono dell'opinione, poi Gioele mi dirà anche tu la tua, però credo che l'Inghilterra abbia da sempre avuto un problema di allenatore. Esatto. Tanto che ricordo un articolo di 442 o del Guardian, una di queste due testate, che dicevano che appunto il lavoro più difficile nel mondo del calcio è fare il CT dell'Inghilterra, perché quasi nessuno è riuscito nell'intento di portare a casa un trofeo. Ed effettivamente è vero, se prima, e quindi mi riferisco più agli anni 90, inizio anni 2000, a farla da padrone erano le fortissime rivalità tra club, cosa che poi hanno rivelato gli stessi giocatori, per ultimo Lampard in un'intervista già da allenatore del Chelsea diceva appunto che giocava con Scholes, con Gerrard, però era in quei frangenti era talmente forte la rivalità in Premier League che facevano fatica quasi a sopportarsi quando si trovavano in nazionale. Questo è un problema che credo si sia risolto con i giocatori attuali, giocatori di grandissimo talento, perché è indubbio che l'Inghilterra abbia uno dei settori giovanili, se la così vogliamo metterla, più interessanti e più promettenti d'Europa e del mondo, ma a questo punto l'attenzione si è spostata nuovamente sull'allenatore, che non riesce a metterli a metterli insieme. Quindi credo che continuare con Southgate ora non c'è opportunità per lasciarlo a casa, perché c'è l'ultima partita contro l'Islanda in Nations League, dopodiché ci sarà un lungo periodo di pausa, probabilmente delle amichevoli in primavera e poi l'Europeo, quindi dubito che la federazione lo lascia a casa nel mentre. Però se non cambia anche lui a livello di atteggiamento, di mentalità, credo che rischia di essere un nuovo buco nell'acqua. Quindi io sono per il partito cambiamo CT l'ennesima volta e lancio una provocazione prima di lasciarti la parola che ho letto in queste ultime ore sempre sui social, dove la gente dice chiamate Mourinho. Cioè Mourinho, per il carattere che ha e per il modo in cui anche gestisce la pressione dei media, perché sappiamo che la nazionale inglese ha una pressione addosso spaventosa ormai da Italia 90, se non prima. Secondo molti, il portoghese è la persona giusta per gestire, insomma, queste responsabilità e provare a far trionfare la nazionale. Quindi, Gio, voglio sapere intanto che cosa ne pensi. Parti da Mourinho, perché voglio capire anche tu se è un azzardo dei tifosi o se, a parte che sta facendo benissimo con il Tottenham, quindi dubito che lasci a breve, però in futuro, magari come ultimo lavoro o come esperienza, potrebbe essere una soluzione. E io ti dico, sono estimatore del Mourinho personaggio, diciamo, e effettivamente potrebbe avere dei tratti che lo avvicinano al personaggio perfetto per la panchina dell'Inghilterra.
Ok, allora alla provocazione ti rispondo subito dicendo che in effetti potrebbe essere molto stuzzicante l'idea, molto interessante l'idea di Mourinho sulla panchina della nazionale inglese, ma nel contempo ti dico, non lo so, nel senso che comunque Mourinho è sempre stato un allenatore da club e non ha mai detto, non ha mai dimostrato di voler allenare una nazionale anche per il pochissimo tempo che poi può dedicare ai suoi giocatori, ai raduni e così via. Per cui, appunto, penso che possa essere una cosa, un'ipotesi da prendere in considerazione forse solo verso la fine della sua carriera. Al momento non mi sembra. CT dell'Inghilterra potrebbe essere la sua strada, perché no? In Premier c'è stato veramente per tantissimo tempo, per tantissimi anni, e c'è tuttora, per cui è un campionato che conosce, è un paese che conosce molto bene i media, come ben sappiamo, inglesi, per cui sicuramente potrebbe essere interessante. Poi però riavvolgo un attimo indietro il nastro e io invece forse sono del partito pro Southgate, perché tu hai detto
Attenzione.
all'inizio... Mi sento di difendere Southgate. Tu hai detto due cose all'inizio molto interessanti. Una che l'Inghilterra, al di là dei mondiali del 66, non ha un palmarès veramente molto scarno. E poi hai detto che insomma, gli allenatori della nazionale inglese sono da sempre, proprio dalle origini, criticatissimi dalla stampa, dai tifosi. È difficile che ne vada bene uno. Insomma, all'ambiente in generale, no? Alla stampa inglese e al pubblico in generale. Rivi, ad esempio, dopo l'esperienza con Leeds, è andato a allenare l'Inghilterra nel 74, se non ricordo male, e fu bersagliato dalle critiche per un sacco di anni, anche perché, se non sbaglio, fallì la qualificazione agli europei del 76 e quella dei mondiali del 78. Uno come Don Rivi, che era idolatrato in patria, se non altro dalla parte dei tifosi del Leeds, per quello che aveva fatto con il Leeds. Quindi questo per dire che effettivamente fare il CT dell'Inghilterra è un'impresa davvero titanica e quindi non è semplice. Io credo che Southgate però è vero, sta faticando molto rispetto al Mondiale 2018. Credo che al di là di questa cosa qua, al di là di questo non brillantissimo momento dell'Inghilterra, non sta facendo malissimo. Non è un'Inghilterra brillantissima, non è una nazionale che segna tanto, ne ha fatti appena tre in cinque partite ufficiali di Nations League, tralasciando ovviamente gli amichevoli. Però è una squadra che sembra anche funzionare. La partita con il Belgio, è vero, ha perso 2-0, ma è stato in controllo della partita per parecchi minuti. Ha fatto molto bene, ha subito due gol in situazioni che definirei quasi sfortunate, perché il primo è una deviazione, il secondo nasce da una punizione che probabilmente non doveva nemmeno esserci. La sconfitta con la Danimarca, mi viene in mente, è stata viziata, influenzata tantissimo dall'espulsione di Maguire nei primissimi minuti. Quindi in questo contesto è subentrata, secondo me, tanta anche sfortuna. Quindi io mi sento di difendere Southgate anche per queste cose qua, per il contesto che ha avuto intorno, gli infortuni. Anderson è uscito a metà primo tempo, no, scusami, no, a fine primo tempo contro il Belgio, si è fatto male anche Ben Chilwell, tant'è che lo stesso Southgate ha detto, rimettiamo, o meglio, rimettiamo sul banco la questione delle cinque sostituzioni in Premier League, per evitare appunto il continuo susseguirsi di infortuni che poi appunto ricadono anche sul nazionale. Quindi io credo che Southgate stia facendo, nonostante tutto, un buon lavoro, e proprio per il fatto che è difficilissimo fare il CT dell'Inghilterra, non vedo al momento qualcuno che possa prendere il suo posto e fare meglio di Southgate in vista degli europei e in vista poi dei mondiali. Io volevo chiederti una cosa, perché abbiamo parlato dei mondiali 2018. Però volevo un tuo parere su come effettivamente vedi cambiata la nazionale dal 2018 e oggi, perché secondo me è stata molto influenzata dal rendimento dei giocatori stessi in questi 2 anni qua, che è cambiato veramente tanto, no? Tipo Rose, tipo Alli o lo stesso Trippier e così via. Tu cosa ne pensi?
Sì, allora credo che rispetto al 2018 ci siano delle ottime aggiunte, diciamo, perché i vari Grealish, i vari Foden, i vari Greenwood, questa gente qui, Sancho, insomma, che nel 2018 avrebbe fatto chiaramente al caso dell'Inghilterra, probabilmente. Sarebbe riuscita a superare la Croazia, poi magari non a vincere in fine contro la Francia, però sarebbero stati un surplus davvero importante. Credo che ci sia stata l'involuzione di qualche giocatore. Ora mi viene in mente, sembra sempre un capro espiatorio, ma Sterling, no? Sta vivendo un inizio di stagione un po' complicato, anche con il City non sta ritrovando la forma degli altri inizi di stagione. Quindi è un giocatore che manca tantissimo a questa Inghilterra, però è una squadra che forse ha tantissimi, forse troppi addirittura, troppe alternative, perché come ti dicevo, se guardiamo il reparto offensivo, centrocampo offensivo, abbiamo Calvin Phillips, abbiamo Jadon Sancho, abbiamo Grealish, abbiamo Bellingham, abbiamo Maddison, abbiamo Foden, Greenwood, c'è cioè Rice che è arrivato ovviamente al centrocampo, non reparto offensivo, però c'è Mason Mount, insomma, sono arrivati una quantità di giocatori a livello di talento spaventosa, tanto che io azzarderei quasi un paragone, e poi lo vado anche a giustificare, però con la famosa Inghilterra di inizio millennio, no? Cioè nel senso quella del 2002, del mondiale del 2002 in particolare, del 2004, è vero, lì parlavamo di Scholes, di Beckham, di Ashley Cole, di Rio Ferdinand, di Nicky Butt, di Sol Campbell, eccetera, eccetera, eccetera. Giocatori che giocavano nelle big e vincevano tantissimo ne nelle big, perché ricordiamo l'Arsenal di quel periodo, ricordiamo comunque lo United che era in crescita e si apprestava poi a dominare, già dominava in campionato, però si prenderà poi spazio anche in Europa. Ricordiamo i vari giocatori poi del Chelsea, il primo Chelsea di Mourinho che ha fatto i disastri in senso positivo dal 2005 in poi. Quindi erano giocatori abituati a vincere con il club e che portavano grandissima esperienza anche in nazionale. Lì però c'era il problema della rivalità, come dicevo prima, era talmente forte che forse non riuscivano a fare gruppo in nazionale. Questi ragazzi invece, visto che ad eccellere oggi sono squadre squadre diverse rispetto a prima. Mi vengono in mente City e Liverpool, che non c'erano in quegli anni. Sì, Liverpool poi vincerà la Champions League nel 2005, però alla nazionale ha sempre dato meno rispetto ad altre squadre. Mi viene in mente Owen, ovviamente, però non me ne vengono in mente come tanti giocatori, come poteva dargli l'Arsenal, il Manchester United o il Chelsea. Credo che questi ragazzi, se riescono a far gruppo, quantomeno in nazionale, abbiano le potenzialità per fare tantissimo, perché veramente mi vengono in mente pochissime nazionali che hanno la potenzialità in questo caso dell'Inghilterra. Ovviamente la Francia, perché è in dubbio, non escluderai le solite big, perché è ovvio che Germania e Spagna hanno sempre la loro da dire. È vero che l'Olanda ne ha tantissimi anche in mostra, in rampa di lancio in questo periodo. È vero che c'è sempre il Belgio, perché lo lasciamo sempre ai lati, però una nazionale talentosissima. Però questa Inghilterra di base avrebbe tutte le carte in regola per giocarsi quantomeno la finale. Non lo diciamo noi perché siamo il calcio inglese, lo diciamo perché lo dicono i fatti, quantomeno lo dicono i nomi. Poi è vero che il campo dice altro, però questa squadra, se trova la chimica giusta, secondo me può togliersi davvero, davvero tantissime soddisfazioni, perché forse abbiamo addirittura, e una cosa che è sempre mancata, oltre al CT all'Inghilterra è sempre mancato un portiere, no? Perché è un po' uno dei problemi storici dell'Inghilterra, non ha mai avuto un grandissimo portiere. Dobbiamo andare indietro di forse 30, 40, 50 anni per trovarne qualcuno di buono, però erano totalmente altri tempi. Ora, escludendo Pickford, a prescindere, perché mi sembra che già con l'Everton sta faticando tantissimo, e i primi dubbi inizia ad averli anche Ancelotti, credo che manchi poco prima che li abbia Southgate, quindi non vedo un gran futuro in nazionale per Pickford. Però ci sono Henderson, ci sono Pope, ci sono questi portieri qui che hanno una potenzialità incredibile, e lo hanno dimostrato anche con le loro squadre di club. Ma mi viene in mente anche, non è un giocatore, scusa, non è un portiere, ma Harvey Barnes, no? Con il Leicester. Sta giocando molto bene, giocatore che ha un nome, è molto meno mediatico rispetto a tanti altri che sono nel suo ruolo, ma è un giocatore buonissimo, secondo me, di grandissimo talento. Mi viene in mente anche Tomori, mi viene in mente Reece James, cioè Inghilterra ha tante soluzioni in quasi tutti i reparti. Ora va trovato la chiave per unire questi ragazzi e far credere loro di avere le potenzialità per vincere, perché questa squadra effettivamente è all'inizio, secondo me, di un ciclo, ok? Perché sono tutti giovani e tutti super promettenti. C'è ovviamente chi ha una maggiore esperienza, mi può venire in mente Kyle Walker, mi viene in mente Sterling, che alla fine non li inserirei più tra i vecchi, c'è Harry Kane, c'è Rashford, che è comunque giovanissimo, noi parliamo come se fosse, ha esordito prestissimo, quindi sembra quasi vecchio, ma in realtà anche lui ha i suoi 20-23 anni, c'è Harry Maguire, insomma di esperienza ce n'è, ok? Se riescono ad amalgamarsi, secondo me possono fare il filotto che negli ultimi decenni hanno fatto a turno Francia, Germania, Spagna, eccetera, eccetera. Quello che però univa le altre nazionali, e qui scusa se ti vado contro e torno sull'argomento di prima, però è che tutti questi ragazzi allenati da Southgate mi sembrano quasi un po' sprecati. Forse perché a lui, non lo so com'è nello spogliatoio, ma l'impressione è che abbia anche una personalità un po' particolare, quasi riservata, e forse non adatta a gestire le pressioni. Perché ricordiamo, lui è arrivato, ha fatto subito bene, però è partito facendo bene, ok? Adesso si trova nella sua primo vero momento di difficoltà. Ora, non sto dicendo che vada silurato subito, gli va data la possibilità di superare questo momento, senza dubbio, però, cioè, se dopo l'europeo non dovesse riuscire a ottenere un risultato soddisfacente, quantomeno, credo che prima di Qatar 2022 l'Inghilterra debba pensare ad un sostituto, altrimenti è sempre la solita solfa.
No, sì.
Questo è il rischio, secondo me. Poi parlavamo prima di collegarci, no? Il girone non è impossibile all'europeo. C'è la Scozia, che sicuramente è una bellissima partita, però non per motivi tecnici, nel senso che non sono neanche da equiparare probabilmente le due nazionali. La vera sfida probabilmente sarà con la Croazia, però Croazia che è calata, anche lei dopo la finale del 2018, il mondiale, è calata molto, quindi da capire se nel prossimo europeo potrà essere nuovamente una sorpresa. Quindi l'Inghilterra parte favorita, probabilmente il girone lo passerà. Però è quando arriva il momento di far bene che questi ragazzi si spengono. Mi viene in mente anche, dicevi tu l'altra sera, ovviamente col Belgio hanno perso, situazioni anche un po' così da rivedere, però è una squadra che, per quanto abbia dominato il gioco, abbia tirato 4 volte in porta in più degli avversari, sia andata vicino al gol in almeno un paio di occasioni, alla fine manca la concretezza. Quindi a questa squadra manca la concretezza, c'è il talento ma non riesce ad essere concreta. Quindi credo che uno dei grandi, forse il lavoro più difficile di Southgate è instillare in questi ragazzi la mentalità giusta per affrontare situazioni di questo tipo. Cioè partite come il Belgio, se sei sotto 2-0 fino al primo tempo, sono recuperabilissime, però non lo fai solo tramite il possesso palla, devi essere un po' più bastardo anche, no? Nel contrasto devi aggredire
Mourinho
di più.
Insegna.
Bravo, esatto. Mourinho insegna, poi lo insegna anche, non ne fa mistero nella serie su Amazon. Quindi questi ragazzi devono essere un po' meno a volte talentuosi e più inglesi, tra virgolette, visto che gli inglesi non si sono mai tirati indietro, no? Quando c'è da fare un tackle duro o andare in pressing e rischiare il fallo, meno leziosi, chiamiamola così, e più di sostanza. E unendo, insomma, mixando queste cose, secondo me possono veramente, veramente far tanto. È un'incognita, perché è una nazionale veramente da incognita, però dispiacerebbe rivedere ancora per tanti anni questa generazione che viene quasi cancellata dalla storia della nazionale perché non riesce a portare a casa un trofeo. Ora ci saranno due competizioni, le due più importanti, in 2 anni. E credo che sia il momento per spremere questi ragazzi, perché poi nel 2022 molti di loro arriveranno con molta più esperienza rispetto adesso, perché parliamo di fine 2022, quindi hanno praticamente 2 anni ancora di esperienza di campo.
In più, certo.
Cioè, per arrivare pronti a quella sfida lì. Quindi, quantomeno, credo che l'obiettivo nel 2022 sia arrivare, secondo me, in finale. Non so chi nascerà di talenti, vedremo, nelle altre nazionali, però effettivamente questa Inghilterra può dire la sua e lo può fare per un lungo periodo. Poi, ovviamente, sarà generazionale, è un flusso che va e che viene, quindi andrà a scadenza probabilmente nel 2026 o 2030, probabilmente prima del 2030, però insomma fino a quel momento va sfruttata la situazione, bisogna provare ad arrivare in fondo a tutte le competizioni.
Sì, no, questo assolutamente, e sono anche d'accordo con te col fatto che se all'europeo non dovesse esserci un risultato soddisfacente, a quel punto effettivamente va fatta una scelta molto rapida e una scelta tecnica su Southgate, perché chiaramente poi hai un anno solamente di preparazione prima di arrivare al mondiale, quindi deve essere fatta una scelta anche piuttosto rapida. È vero, cioè quello che hai detto tu secondo me è interessante, nel senso che è una nazionale con un talento enorme, ha dei talenti enormi, ha una copertura di tutti i reparti, perché effettivamente è così, ha praticamente seconde scelte in ogni singolo ruolo, in ogni singola posizione di campo.
Esatto.
Io devo dirti che comunque, cioè, parliamo di una, nel senso, stavamo dicendo di Belgio-Inghilterra, del fatto di poter recuperare una partita comunque così ostica. È vero, però è anche vero che stiamo parlando di una nazionale comunque tutto sommato molto giovane. In campo l'altro giorno c'erano Minks, c'era Declan Rice, c'era Mason Mount, e nel secondo tempo, o comunque a sostituire gli infortunati, sono entrati Bukayo Saka, che è un ragazzino e nonostante abbia veramente dei margini di miglioramento ampi e un potenziale enorme, rimane comunque un ragazzo con poca esperienza. È entrato Harry Winks, che non fa nemmeno questi fuochi d'artificio col Tottenham, lo sappiamo bene. È entrato Calvert-Lewin, è entrato Jadon Sancho, che è l'unico, nonostante sia molto giovane, e con tanta esperienza anche internazionale. Poi in campo abbiamo, va bene, Harry Kane, lo conosciamo, sicuramente lui non è da mettere mai in dubbio. Grealish è stato uno dei migliori in campo, ma lo stesso Grealish è uno che ha 25 anni e di esperienza internazionale praticamente non ne ha.
Non ne ha, vero.
Quindi sia a livello di nazionale sia a livello europeo è sempre mancata. Mancata lui come è mancata a moltissimi altri giocatori. Anche lo stesso appunto Minks che era in campo l'altro giorno, Chilwell non ha questa esperienza internazionale così, così ampia. E poi appunto il discorso del portiere che hai accennato anche tu, è un po' un problema. Pickford a me, non so tu, ma a me non sembra veramente mai tranquillo in quello che fa. Guardo le partite dell'Everton e ogni tanto compie, l'abbiamo visto sia nella partita contro il Liverpool che nella partita contro, adesso non mi ricordo chi fosse, che ha giocato
Newcastle forse?
No, con Manchester United. Con Manchester United.
Ah, ok, sì.
Ha fatto, credo su Cavani avesse fatto un intervento davvero senza senso, simile a quello che ha fatto su Van Dijk, che adesso è fuori fino a fine stagione. E ogni tanto, quando le telecamere lo riprendono, adesso non so se anche tu hai questa sensazione, ma a me sembra che sia veramente fuori posto. Cioè, ha questo sguardo stressato, è ansimante, sembra veramente sotto pressione in una maniera incredibile. Quindi se già è sotto pressione all'Everton, che comunque in questo momento è quasi un top club, poco sotto, figuriamoci come portiere dell'Inghilterra. E sotto abbiamo Pope, che però è il portiere di un Burnley che in questo momento è veramente compie errori da matita rossa ogni partita. E poi abbiamo Dean Henderson, giovanissimo, che però non sta giocando e non ha continuità perché comunque davanti a De Gea e non è ripartito in prestito. Quindi anche tutte queste cose qua insieme non sono facili da gestire, però parliamo comunque di un'Inghilterra che l'anno scorso, 2019, aveva segnato 38 gol in 10 partite. Quindi adesso sta facendo fatica, adesso non si sta riuscendo a trovare la quadra, e anche però io non perché non mi sta pagando Southgate, però lo è. Sappilo, Andre non mi paga, non c'ho l'Iban, che non ha il mio Iban, però secondo me davvero la situazione è così, anche perché è stato sfortunato anche a livello di infortuni. Però capisco, no, allora, che stai dicendo in termini di creatività e di gioco, sono assolutamente d'accordo.
Io sono d'accordissimo su questo, infatti forse sono stato un po' troppo duro con Southgate, e sono d'accordissimo su quello che hai detto, cioè ci sono dei ragazzini che stanno giocando e entrano altri ragazzini, che non è dispregiativo, è per dire che proprio sono veramente molto giovani e di conseguenza magari non hanno quella garra per recuperare il 2-0 contro il Belgio, che sembra una cosa insormontabile, capisci? Però, per lo stesso motivo, e era quello che accennavo prima, questa squadra per il 2022 deve essere pronta.
Sì,
cioè, nel senso, non ci sono scuse. Io prevedo anche poi un calo di De Gea, per dire, mi hai fatto l'esempio di Henderson, credo che De Gea andrà per diventare il secondo nel giro di una stagione o due, e sarà il turno finalmente di Henderson. Ben Chilwell è appena arrivato al Chelsea, quindi ha tempo per ambientarsi lì. Declan Rice è destinato alla grande, ma sta dimostrando grandissima leadership al West Ham. Sancho è quello che per assurdo è partito prima e ha un po' più esperienza di tutti gli altri. Foden, insomma, sembra già un veterano per come gioca, ma anche per come si atteggia in campo. Ci sono i vari Bukayo Saka, come dicevi tu, veramente troppo giovane. Calvert-Lewin, che può crescere con Ancelotti, anzi forse è il momento migliore della sua carriera per avere un allenatore di questo tipo. Quindi, facendoci tutti questi nomi, secondo me alla lunga, cioè con visione 2022, questa squadra deve arrivare pronta, cioè pronta e consapevole di poter arrivare fino in fondo, con o senza Southgate. Cioè, questa squadra deve creare quell'ambiente che, indipendentemente dall'allenatore, sia pronta ad affrontare poi le varie situazioni. Secondo me poi il CT
livello
è
di
sempre...
gruppo proprio, intendi?
Bravo, sì, perché secondo me poi la figura del CT è sempre abbastanza relativa, cioè nel senso non vedi la squadra tutti i giorni, non l'alleni tutti i giorni, quindi sei quasi più un accompagnatore, ovviamente passami il termine, però è per dire che non riesci ad instillare il tuo stile, la tua mentalità allenandoti 3 settimane l'anno, secondo me. Quindi è più la figura del CT che è importante, che dà peso alla squadra. Quindi anche questi ragazzi, magari vedersi il Southgate della situazione, è lui che deve dare qualcosa in più, e probabilmente a livello umano, a questi ragazzi, per far capire che magari non è un grande nome, non è super esperto, però può aiutarli ad archiviare qualcosa di importante. Quindi sarà anche da parte sua importante avere il giusto, giusto atteggiamento, perché, ripeto, secondo me questi giocatori, se uniti, possono fare veramente tanto. E il CT è relativo, cioè secondo me è veramente molto relativo nelle nazionali. E quindi, insomma, l'auspicio, l'augurio per l'Inghilterra è che, insomma, possa trionfare, anche perché, ripeto, secondo me se lo meritano anche quelli che magari, mi viene in mente Pope, però quelli che giocano magari in squadre di media-bassa classifica, che comunque sono dei talenti e comunque riescono ad arrivare in nazionale, e se magari con la loro squadra di club faticano, riescono comunque ad esprimere il loro potenziale nazionale, quindi si meriterebbero anche quella... insomma, quella soddisfazione in più.
Certo.
Quindi ecco, spero questo, spero che vada insomma a buon fine poi l'esperienza di Southgate, però visto che a noi ci piacciono tanto, mi maledirai, non era previsto,
lo
so.
Lo sapevo.
Io voglio il pronostico. No, allora è troppo lontana, però la tua su dove può arrivare l'Inghilterra Euro 2021.
Ma allora, lo so, mi hai anticipato, ho detto adesso gli faccio lo scherzo io, il pronostico. Allora, io penso e in cuore mio in realtà spero anche che l'Inghilterra passi il girone, ma penso che lo farà, penso che ha le potenzialità per farlo, non dico tranquillamente, ma di passare. E io credo che in semifinale possa arrivarci, quindi mi spingo fino alle semifinali, oltre non saprei dire, però semifinale, sì. E ovviamente
sì, poi,
quindi...
no, vedendo anche, visto il girone di Francia, Germania e Portogallo, che si faranno a guerra a vicenda, magari tra le tre litiganti ci gode pure l'Ungheria, altre nazionali non hanno gironi così complicati, la Spagna c'ha Slovacchia, Polonia e Svezia, quindi probabilmente passerà per prima, l'Olanda c'ha Austria, Macedonia e Ucraina, quindi probabilmente passerà anche in quel caso, il Belgio forse c'ha la Russia e la Danimarca, che potrebbero dare un po' di fastidio, ma non credo possano insidiare addirittura la qualificazione.
Sì.
L'Italia c'ha un girone abbastanza difficile, perché al di là della Svizzera, che ultimamente non va benissimo, però Galles e Turchia sono un po' delle spine nel fianco, ovviamente l'Italia è superiore, però sappiamo che nelle partite singole, no, in questi tornei può accadere di tutto, quindi sarà importante per l'Italia far bene sin da subito, ma quello forse è uno dei gironi più difficili. Inghilterra c'ha Croazia, Repubblica Ceca e Scozia. A livello di singoli, ovviamente, è favoritissima l'Inghilterra. Credo che in questo momento l'unica a poterla insidiare è la Croazia, poi magari mi perde anche con la Repubblica Ceca, però visti come sono fatti i gironi, anch'io ti dico stavolta almeno il podio, e quindi dico arrivare magari alla finalina, però vincerla, perché al mondiale poi si è arrivati al finale terzo quarto posto e l'hanno persa proprio contro il Belgio, quindi direi che l'obiettivo quantomeno è il podio,
sì.
Portare a casa un silverware come dicono loro, no? Poi insomma 2022 podio sì, ma primi due, cioè nel senso questo dovrebbe essere un po'
no,
il percorso.
Ecco, sì, quello che ci si augura. Però, nel senso, io vedo le varie altre nazionali, adesso l'Italia, d'accordo, sta facendo bene, non comunque con degli avversari davvero fortissimi, sta facendo bene, il Belgio sta facendo bene, ma in difficoltà ho visto tante nazionali. a partire dalla Germania, a partire, proseguendo poi con anche i Paesi Bassi, l'Olanda in generale, non stanno facendo particolarmente bene. Quindi credo che l'Inghilterra possa avere delle buone chance, anche perché io non so se mi puoi correggere qua, ma se non ricordo male, dovrebbero passare anche le seconde migliori, due migliori terze, perdon.
Sì,
Quindi c'è
assolutamente.
anche questa cosa qua, quindi voglio dire, anche dovesse essere sfortunatissima l'Inghilterra, c'è anche un'ulteriore possibilità di passare che è appunto tra le migliori terze. E poi appunto è un girone non estremamente irresistibile. La Repubblica Ceca non è la Repubblica Ceca di inizio millennio o comunque di fine dello scorso secolo. La Croazia non è, come hai detto tu, quella del Mondiale 2018 e la Scozia, insomma, è una squadra a cui mancava una competizione simile veramente da un tempo incalcolabile. E poi sappiamo quali sono le potenzialità, sì, ma i limiti della Scozia. Quindi
Certo.
sembra un girone fattibile anche nel Mondiale, vorrei dire una cazzata, 2010, se non ricordo male, aveva un girone molto semplice l'Inghilterra. Però
Sì, poi.
non adesso, guarda, vado a controllare immediatamente prima di dire una cazzata.
No, ma
Però
diciamo che poi è un po' la storia di queste nazionali. Mi viene in mente l'Italia nel 2010, sempre mi viene in mente la Germania dopo aver vinto. Insomma, c'è un po' di. Se non arrivi concentrato, anche la partita che sembra semplice poi in questi tornei diventa la più complicata della tua vita. E è per questo che la squadra deve essere pronta a livello mentale. Perché a me viene sempre in mente il Liverpool, che è una squadra che è fortissima, ma è fortissima nella mentalità. Cioè, è una squadra che, cioè, parliamoci chiaro, il centrocampo del Liverpool non è il centrocampo probabilmente tra i top 5 in Europa, sebbene la squadra sia probabilmente da top 3 in Europa. I vari Jordan Henderson, i vari Wijnaldum, i vari Milner, cioè Fabinho, che adesso non si capisce se è difensore o centrocampista, si è aggiunto Thiago Alcantara, ma comunque questa squadra a livello di nomi non aveva un centrocampo fortissimo, eppure l'allenatore riesce a farli rendere come se fossero i migliori nei rispettivi ruoli, e
Sì,
questo fa
esatto.
del Liverpool una squadra con una mentalità incredibile e a tratti insuperabile. Quindi credo che sia un po' anche l'obiettivo che si deve prefiggere l'Inghilterra per provare ad andare oltre quello step in più che non è mai riuscita a fare, che comunque non è riuscita a fare nelle ultime competizioni importanti. Ecco.
Esatto. E comunque sono andato a controllare prima, per non dire
Sì.
sciocchezze. Era giustamente il Mondiale 2010. Io ricordo che una cosa che mi ha sempre fatto ridere, secondo me ce l'hai presente anche tu, e ce l'avranno presente anche i nostri ascoltatori. C'era una copertina divenuta famosa del Sun, in cui all'estrazione dei gironi dei mondiali avevano titolato Easy con la sorta di
Sì, mi
acronimo
ricordo.
delle nazionali che avrebbero affrontato. Alla fine, nel gruppo l'Inghilterra è arrivata seconda dopo aver pareggiato con gli Stati Uniti, pareggiato con l'Algeria e vinto di misura 1-0 con la Slovenia. Quindi, insomma, non poi così tanto easy. Questo per dire, tornando al discorso di prima, che è vero che è un girone tendenzialmente fattibile, ma come si dice, conosciamo l'Inghilterra quanto poi rischia insomma, di farsi male da sola. E quindi c'è, cioè, il rischio di rimanere tagliati fuori può esserci comunque, perché
Assolutamente, assolutamente.
non dà sempre quest'idea di stabilità, o
Esatto,
può essere la
è
Francia
quello.
che sappiamo che il girone lo passerà al 110%. Adesso ovviamente giocatevi questa quota perché la
Sì, poi
Francia.
succede sempre il contrario. No, comunque va bene, Gio. Allora, intanto grazie anche per la presenza e disponibilità di questa settimana. Ci vediamo la prossima, perché c'è un weekend che arriva di Premier League interessantissimo. C'è Leeds Arsenal, c'è Tottenham City e Liverpool Leicester, che è seconda contro prima, perché si sono invertiti le posizioni nell'ultima giornata, quindi sarà un altro viatico importante in questa corsa al titolo. E poi, insomma, magari qualche novità alla quale stiamo lavorando, ma la sveliamo via via nel corso delle settimane, però sono molto molto interessanti. Buon fine settimana, ci risentiamo alla prossima. Ciao Gio!
Ciao Andrea, ciao a tutti, alla prossima.